Claudio Visentin, buongiorno.
Buongiorno, eccoci qua.
E benvenuto davvero qui nel podcast Il Posto delle Parole per farci attraversare un libro che è intitolato Passeggiate nei piccoli cimiteri. Lo firma Claudio Visentin con i disegni di Elena Bonini e la casa editrice Ediciclo. Claudio Visentin, nato a Milano, insegna storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana. Cosa vuol dire insegnare turismo oggi, Claudio Visentin?
Beh, il turismo è un'attività apparentemente molto leggera, che ha a che fare con un signore che vende un succo di cocco in spiaggia, in un baracchino, con un bagnino. Ha questo aspetto così scherzoso. In realtà è una industria mondiale potentissima. È un'industria che impiega una persona su 10, per esempio, nel mondo del lavoro. È un'industria che pesa come la chimica e il petrolio. È un'industria che ha a che fare con i nostri sogni. Quindi, da molti punti di vista, diciamo, il turismo era stato poco considerato in passato e solo ultimamente si è affacciata all'università e io provo a spiegare che è un punto di vista sul mondo molto interessante, molto ingannevole, ma anche molto interessante.
Eh sì, molto ingannevole, dice bene, però bisogna che noi non ci lasciamo ingannare, a volte è difficile, ma bisogna impegnarci anche, perché il turista deve essere consapevole, deve essere responsabile. La responsabilità non è sempre degli altri, ma anche delle nostre scelte. Lei, tra l'altro, Claudio Visentin, ha fondato la Scuola del Viaggio.
Sì, è una delle cose di cui sono più orgoglioso. È un'associazione senza fini di lucro, questo mi fa sempre piacere dirlo, che diciamo affronta il viaggio non dal punto di vista ovviamente di una serie di precetti o di regole, come potrebbe fare un po' pensare anche questa idea di scuola. In realtà è un luogo dove si incontrano persone che viaggiano e discutono e riflettono dei loro viaggi. E questo secondo me è importante. Il viaggio è un'attività nella quale investiamo molte energie, molto tempo, molto denaro, molte aspettative anche già prima della partenza, ed è però un ambito nel quale non sempre riflettiamo abbastanza su quello che stiamo facendo per capire davvero di cosa abbiamo bisogno, quale paese fa per noi, quale esperienza fa per noi. La Scuola del Viaggio va in questa direzione, aiuta in questa direzione, organizza corsi di base, di scrittura di viaggio, corsi avanzati, ritiri di scrittura, ne abbiamo uno bellissimo nelle isole greche. Però nell'essenza sono persone riflessive rispetto alla loro pratica del viaggio.
E a proposito di viaggio, Claudio Visentin adesso ci porta in un viaggio dove ci sono le persone che hanno compiuto prima di noi il loro ultimo viaggio. Passeggiate nei piccoli cimiteri. Ora, Claudio Visentin, alcuni giorni fa un nostro ospite ci ha ricordato una conversazione che noi abbiamo realizzato diversi anni fa con Guido Ceronetti. E questo ospite, giusto la settimana scorsa, mi diceva: ma io ricordo molti, molti anni fa quando abbiamo avuto come ospite Guido Ceronetti e ci chiese: ma come si chiama la vostra trasmissione? Allora era una trasmissione, oggi un podcast. E io gli risposi: Il Posto delle Parole. E lui mi disse: ah, che bello, Il Posto delle Parole. Sa che cosa vuol dire Il Posto delle Parole? Vuol dire il cimitero delle parole. Ora, noi andiamo con le parole di Claudio Visentin a far vedere, toccare con mano questi luoghi, perché le passeggiate nei piccoli cimiteri sono sicuramente delle cose molto molto singolari. A tutti sarà capitato di entrare in un cimitero molto piccolo, no? E di rimanere affascinato, perché è normale essere affascinati da questi luoghi. Io, per esempio, recentemente sono stato a San Genesio, vicino a Bolzano, il piccolo cimitero su due o tre piani con delle tombe straordinariamente belle. Ecco, era un piacere nell'insieme anche dello spirito architettonico del luogo. Potremmo dire che lì la morte viene accettata meglio per tutti noi rispetto ai luoghi che conosciamo dei cimiteri. Da che cosa nasce questo suo desiderio di passeggiare nei piccoli cimiteri, Claudio Visentin?
Beh, intanto è nato, diciamo, da un'esperienza personale, sono mancate alcune persone che mi erano molto care e quindi, diciamo, mi sono trovato a riflettere su questo tema. E il modo più naturale per riflettere è stato proprio quello di passeggiare in piccoli cimiteri dove non c'è sepolto nessuno della nostra famiglia, altrimenti la prospettiva cambia, ovviamente, diventa una prospettiva più intima, più personale, e soprattutto questi piccoli cimiteri d'Appennino. Io già diversi anni fa avevo creato questo termine cimiturismo, che poi nel libro non ho voluto usare intenzionalmente. Cimiturismo, cioè, non dimentichiamo che molti grandi cimiteri, per la Lachaise, per esempio, a Parigi, sono stabilmente inseriti nel circuito turistico della città, cioè, per quanto sia un turismo un po' particolare, però è ampiamente praticato. Non volevo però andare in questi grandi cimiteri borghesi, in questi grandi cimiteri dove ci sono delle tombe imponenti, monumentali, pensiamo anche al Monumentale a Milano, lo Spallina a Genova. Avevo proprio voglia di camminare in questi piccoli cimiteri di campagna e anche in cimiteri spesso abbandonati, perché magari il paese non c'è più, tutti si sono trasferiti altrove e quindi sono rimaste solo le tombe, ed è stato un viaggio per me bellissimo. Io vado proprio lì, esattamente in quei luoghi, dove ci sono queste tombe di 100 anni fa, dove ci sono queste foto in bianco e nero, dove le persone sono vestite in maniera molto decorosa, dove c'è una pietra semplice invece che marmi pretenziosi, dove spesso c'è un epitafio. Ecco, questo è anche molto importante. C'è un epitafio, c'è una frase, c'è un ricordo scritto sulla tomba, che trasforma in narrazione, in fondo, la morte. Questo dialogo tra vivi e morti, ecco, è qualcosa che secondo me è prezioso, importante, andrebbe coltivato. Io l'ho coltivato camminando appunto in questi piccoli cimiteri, però è qualcosa che arricchisce la nostra vita quotidiana. Vorrei essere molto chiaro su questo punto: non è un turismo artistico, non è un turismo macabro, che trovo francamente di cattivissimo gusto, a cominciare anche da Halloween. È proprio un turismo di sentimenti delicati, insomma, di meditazione, di un po' di tristezza, che fa molto bene nella vita quotidiana. Molte persone lo praticano, anche se pensano di essere poche, sono invece tantissime, e l'idea è che si esce proprio da questi cimiteri con un diverso e più sano rapporto con la vita, perché comprende anche questa dimensione della morte.
Turismo di sentimenti dimenticati. Ecco, credo che questa sia veramente la chiave per accedere alla lettura di questo libro, ma anche quando noi spingiamo il cancello di un piccolo cimitero. Lei apre questo libro con la sapienza di Coelet, il vecchio Coelet, tra l'altro ho citato prima Ceronetti, fu uno dei traduttori più importanti. C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, questo è l'ammonimento sapienziale del vecchio Coelet. E queste parole ci portano dentro i piccoli cimiteri, ma non perché ci sia questo monito che noi siamo qui solo di passaggio, ma perché questo libro ci permette anche, sì, di passeggiare nei piccoli cimiteri, ma ci permette anche di passeggiare nella letteratura.
Ah, certo, questo devo dire è stato per me un elemento decisivo. Nella letteratura, vorrei dire ancora più nello specifico nella poesia. In alcuni testi religiosi, appunto l'Antico Testamento, lo citava giustamente, che sono stati anche sorprendenti nella loro ricchezza, e soprattutto nella poesia. Questo devo dire è un punto che mi ha dato molto da pensare, nel senso che noi siamo circondati di parole, siamo sommersi di parole, anche oggi in fondo ne stiamo producendo inevitabilmente, e invece ci sono delle parole più pesanti, delle parole che restano, delle parole più legate dentro di noi. E devo dire che i poeti mi hanno molto aiutato a pensare quello che cercavo di pensare, più che non gli scrittori o i filosofi o i sociologi, per dire. E quindi devo dire qualche lettura religiosa, ma non fatta con spirito di chiesa, diciamo, e qualche verso di poeti, non l'inossidabile Foscolo, ma anche poeti moderni, ce ne sono molti che hanno scritto di questo tema, e pensiamo ovviamente a Spoon River, ovviamente Edgar Lee Masters, insomma, la sua bellissima antologia, sono state proprio le chiavi per entrare in questo mondo. Quindi parole un po' rarefatte, ma che restano rispetto alle troppe parole che volano via della nostra contemporaneità.
Eh sì, la nostra contemporaneità è qui, si va a visitare in ogni modo un luogo di chi ha vissuto una sua contemporaneità più o meno lontana rispetto a noi. E andando a visitare il cimitero, per certi aspetti, Claudia Visintin, mi corregga se sbaglio, ridiamo un po' vita a queste persone, no? Perché lei scrive che si muore una seconda volta quando scompare l'ultima persona che ci ha conosciuto in vita. E questo è quanto mai vero. Ma se noi accediamo a questi cimiteri, no? Entriamo, sostiamo, guardiamo le tombe, vediamo queste persone, sono sempre affascinato io anche dagli abiti di queste persone, dalle pose, no? Sempre molto particolari, alcune molto molto eleganti, seppur nella povertà estrema a volte. Ecco, noi, per così dire, ridiamo per certi aspetti qualche momento di vita a queste persone sepolte.
In un certo senso sì, intanto sono contento che anche lei abbia notato questo aspetto dei miei contadini d'Appennino. Mi piace il fatto che lavorassero con la giacca, no? Andavano nei campi con la giacca, che era una giacca spesso sdrucita e rattoppata, quindi un abito povero però dignitoso che fa giustizia. Molte tombe moderne, come molti vestiti moderni, sono veramente brutti, e quindi c'è anche un senso di bellezza in questi piccoli cimiteri di campagna. E poi ero molto affascinato da questo aspetto. Era mancata una persona che mi è molto cara, alla quale il libro è dedicato, tra l'altro, mi fa piacere dirlo, il libro nasce proprio anche da quella circostanza. E notavo come nella vita di tutti i giorni rimangono mille tracce del nostro passaggio, rimane un nome, rimane una cosa che abbiamo fatto, rimane un modo di dire in famiglia per un certo tempo. Quindi anche quando il morto è morto, di lui si continua a raccontare alcune cose che ha fatto, che diceva. Funzionano alcuni piccoli meccanismi della vita quotidiana che magari ha riparato, ha costruito, rimangono degli oggetti suoi. E quindi diciamo, rimaniamo nel mondo anche quando nel mondo non ci siamo più. E quindi questo dialogo con le tombe, con i morti, passa anche ad altri aspetti della vita quotidiana. E poi certo, e quindi in un certo senso è un'illusione, ovviamente. Il morto è in un altro tempo, no? È in un altro spazio, lui non è più qui con noi, ha passato quella porta. Il cammino nei cimiteri riguarda i vivi e non i morti, diciamo. Però comunque è un'illusione poetica, garbata, piacevole. È bello che di una persona sopravviva come un eco nel tempo, per un certo tempo. Poi certo spariscono le ultime persone che ci hanno conosciuto e a quel punto lì davvero, forse quella davvero è la vera morte.
E il riposo diventa, per così dire, eterno. Mi scusi, Claudio Visentin, se torno con un ricordo personale, compio quest'atto di vanità, perché vedo in apertura una citazione di Hermann Hesse dal cimitero di Campagna. A proposito di cimitero, e mi trovavo a Montagnola, che è un piccolo, piccolo paese vicino a Lugano, sulla collina, e sono entrato per l'appunto a vedere questo piccolo cimitero. E il bambino stava giocando con le pietruzze, le stava buttando su una tomba. Al che gli dico: no, guarda, non giocare con le pietre su una tomba. E lui continuava a giocare. A un certo punto vado a prendere il bambino e mi accorgo che stava giocando sulla tomba di Hermann Hesse. Io rimasi stupito di questa cosa, perché io non mi ricordavo nemmeno più, pur essendo lettore di Hermann Hesse, che lui visse a Montagnola l'ultimo tempo della sua vita, e lì venne sepolto. Ma a parte questo, lei scrive: su croci oblique, pendio di edera, leggero sole, profumo e canto d'api, felici voi che giacete al riparo stretti al cuore buono della terra. Ecco, al cuore buono della terra, ma questi sono cimiteri di campagna.
Certo, sono cimiteri di campagna perché dal mio punto di vista sono i cimiteri davvero più belli. Nei cimiteri di città, intanto, come dicevo, c'è purtroppo. Mi spiace sempre parlare male del nostro tempo perché è una cosa che fanno un po' i vecchi, però non c'è dubbio che i nostri cimiteri sono spesso brutti, con questi marmi orribili, con queste foto a colori. Con questa assenza di ogni scritta, come se non avessimo più nulla da dire a chi passa. Questi piccoli cimiteri di campagna invece sono bellissimi, la gente sta lì per il tempo che ci deve stare, non c'è questo furore di seppellire un altro, no? Alcuni cimiteri di città sembrano un albergo per la velocità con cui avvengono le rotazioni, e poi dopo un certo numero di anni implacabile si presenta l'esattore a dire che devi pagare, che devi trasferirti, che devi andare via. Ecco. E aggiungerò anche qualcosa di più. Persino l'abbandono li rende belli. Ecco, una cosa che io amo nel mio Appennino, in questi piccoli paesi di campagna, è che Le vecchie case di campagna, persino quando diventano abbandonate e cadenti, sono belle di un'altra bellezza. Mentre le nostre case di ogni giorno, i nostri edifici di ogni giorno, i nostri cimiteri, non appena li si trascura un attimo, diventano bruttissimi. E questa, secondo me, è una differenza importante. C'è tantissima bellezza in questi cimiteri, a volte davvero cimiteri abbandonati, cioè dove nessuno è più sepolto, dove l'erba si è allargata, dove magari mi ha colpito molto in alcuni di questi piccoli cimiteri, sono cresciuti degli alberi in mezzo, perché nessuno ha tagliato gli arbusti quando erano piccoli e quindi questi alberi si nutrono dei morti. Ora, se questo a voi sembra triste, a me sembra bellissimo. Vorrei molto che un giorno, no, in questo nostro ritorno nel circo della materia, in fondo, gli atomi di cui siamo composti sono stati qualunque cosa prima di noi, no? Sono stati stelle, sono stati montagne, sono stati altri animali. Ecco, l'idea di ripassare per un grande albero, per esempio, mi sembra poeticissima.
Sicuramente molto poetico e altrettanto poetico è anche sostare davanti alle tombe, come sostare davanti alle lapidi. In Italia ce ne sono ogni centinaio di metri, le lapidi che ricordano i morti. E dicevo, sostare davanti alle tombe e leggere quelle parole, no? Quelle parole che lei diceva poco fa, Claudio Visentin, oggi non scriviamo nemmeno più sulle lapidi come se non avessimo più nulla da dire. E queste sono parole forti. E vedo per esempio qui una scritta su una tomba. Saracco Agostina, di anni 67, morta 22/11/1937. La sua morte è stata dolce, calma e bella come la sua vita. Ora, qui non si sta volando chissà dove dal punto di vista poetico-letterario, ma si sta semplicemente dicendo di sé a chi passa davanti a una tomba. Io trovo questo semplicemente bello.
Sì, diciamo, i miei uomini d'Appennino erano uomini sobri, immancabilmente sobri. Erano uomini e donne per cui il paese e la famiglia soprattutto erano più importanti dell'amore, della coppia, dell'individuo, tutti questi aspetti della modernità che sono profondamente diversi rispetto al passato. Erano uomini collettivi che vivevano nella natura, che vivevano insieme agli altri e quindi non avevano grandi storie da raccontare, ma lasciavano questa testimonianza di sé. In altri cimiteri, invece, infatti, quando voglio trovare epitafi più interessanti, diciamo, mi sono spostato al sud, parlo per esempio di un piccolo cimitero nelle Eolie, oppure anche di altri cimiteri dove in Toscana e nel sud ci sono cimiteri dove c'è più spirito, diciamo così, nel comporre i propri epitafi. I miei buoni montanari erano gente decisamente sobria. Ciò non toglie, tuttavia, che molti di questi, ecco, forse lei diceva una cosa giusta, hanno l'intonazione della sincerità. Molti epitafi famosi sono in realtà falsi, insomma, sono la celebrazione di chi non c'è più, no? Diceva Voltaire, era il miglior cittadino che si potesse immaginare, purché sia morto davvero, cioè purché non torni indietro, ecco. Cioè, sono un po' quell'omaggio che si fa ai morti con delle lodi convenzionali. Invece questi piccoli epitafi di campagna hanno proprio dentro il dolore, l'amore, la gioia, il figlio che è morto in guerra, per esempio, che era magari figlio unico. E quindi devo dire, sono toccanti e sinceri. In altre parti d'Italia sono più arguti e intelligenti, ma c'è posto per tutto.
Eh sì, c'è posto per tutto. Lei ce l'ha il libro a portata di mano, Claudio Visentin.
Certo, ce l'ho davanti a me.
E allora scelga un testo dell'epilogo, quale vuole lei per chiudere questa nostra conversazione, perché qui le citazioni sono straordinariamente importanti. Quale sceglie?
Allora, ne scelgo due invece,
Prego.
così faccio un piccolo atto di prepotenza in un contesto così mite. Una è una citazione che mi ha accompagnato, che mi ha fatto un po' riscoprire anche la bellezza di alcuni testi sacri, quando il profeta Amos dice, scrive questi strani versi, no? Dice, verranno giorni, ecco, verranno giorni, dice il Signore, in cui chi ara si incontrerà con chi miete e chi pigia l'uva con chi getta il seme. Cioè lui ci ricorda, il profeta Amos, che noi siamo nel tempo, la nostra vita comincia e finisce ed è un pezzettino del grande tempo universale. Che è dato solo a noi, ma solo questo ci è dato, non abbiamo altro tempo che questo, e quindi non sapremo mai veramente il tempo prima e il tempo dopo. E ci dice invece, quando si muore, il tempo si contrae, e quindi chi va nella vigna per piantare la vigna incontra chi chi sta raccogliendo l'uva, no? Perché il tempo non è più il tempo come lo immaginiamo. E ho trovato questa immagine bellissima, ma anche molto poetico. Per esempio l'epitafio che la poetessa Mary Oliver scrive per il suo gattino, quindi per un animale, nemmeno per una persona, no? E dice: l'ho portato nel campo e ho aperto la terra e l'ho rimesso dentro, dicendo, era reale, dicendo, la vita è infinitamente inventiva, dicendo, quali altre meraviglie stanno nel buio seme della terra, dove c'è questa idea che essere sepolti non è solo consumazione, deterioramento del corpo, non c'è veramente nulla di macabro, ma c'è un ritorno della grande circolazione che crea tutte le cose, e quindi l'idea che il profondo della terra sia inventivo, creativo, no? E che quindi il gattino di Mary Oliver, ma anche il nostro corpo, diventerà qualcosa d'altro e di bello. E questo l'ho sentito solo nei piccoli cimiteri di campagna.
E poi c'è questo verso, vedo qui sottolineato, e ho aperto la terra. Questo è ovviamente certo, non solo di valore poetico, ma di valore filosofico. Vorrei ancora chiederle, ma nell'epilogo c'è un testo molto particolare di Melville Davidson Post. Sono i morti che governano. In che modo? Ce lo vuole raccontare?
Ah. Anche questo è un testo che mi ha molto colpito e ispirato, tant'è vero che è diventata la quarta di copertina del libro, non a caso. E cioè l'idea che io non avevo mai pensato, lui è un autore, Melville Davidson Post è un autore di romanzi polizieschi e quindi di morti ne capisce, e sono la base dei suoi libri, ma questa idea che intorno a noi la memoria dei morti è sempre presente, cioè quando noi per esempio vediamo un campo che finisce a un certo confine, quel confine lì non l'ha mica piantato un vivo, l'ha stabilito un morto chissà quanti anni fa. Quando noi vediamo, andiamo in una città, il nome della città gliel'ha data persone che sono morte. Persino quando andiamo in tribunale, le leggi che vengono applicate nella vita di ogni giorno sono state tutte scritte da persone che non ci sono più, pensiamo soltanto ai romani. E allora lui ha questa fantasia che a me è molto piaciuta e che parte dal potere dei morti nella vita di ogni giorno, no? Ricordiamoci che con la scomparsa delle persone rimangono le loro opere e tanta parte della nostra vita quotidiana è influenzata da decisioni prese da persone che non ci sono più, tra cui quella di metterci al mondo ovviamente. E quindi mi è piaciuto questo aspetto perché crea un legame tra generazioni che è un grande antidoto a un certo individualismo sfrenato dei nostri giorni, che mi sembra pericoloso. Invece è bello questo legame tra le generazioni e anche un po' questa piccola prepotenza dei morti, no? Che hanno deciso un sacco di cose con le quali noi ogni giorno dobbiamo fare i conti.
Passeggiate nei piccoli cimiteri, il libro di Claudio Visentin con i disegni di Elena Bonini, il libro è pubblicato dalla casa editrice Di Ciclo. Ma prima di salutarci, Claudio Visentin, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ma in questi giorni sto leggendo la prediletta antologia palatina. Citavo prima l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, che ci diciamo ai nostri lettori, se qualcuno, ascoltatori, se qualcuno di loro ha la fortuna di non averlo letto, ovviamente l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master è un libro meraviglioso, ma all'origine c'è l'antologia palatina, cioè una raccolta di epitafi antichissima che viene fin dal mondo alessandrino e che ha al suo interno una grande poesia. Ci sono degli epitafi bellissimi e se volete ve ne leggo.
Ma certo, tra l'altro sono anche degli straordinari carmi erotici in questa antologia.
Ci sono anche delle straordinarie poesie erotiche in questo librino che è importantissimo, pochissimo conosciuto, l'antologia palatina, ma fondamentale per tutti quelli che hanno letto e scritto di questi temi, appunto da Edgar Lee Master all'indegno me stesso, ed è, sono pieni di poesia. C'è questa immagine e dice per esempio sono tornate da sé le mucche allo stazzo di sera, dalla montagna tutte nevicate le mucche, che cosa bella, coperte di neve. Sono tornate da sé, da sole, le mucche allo stazzo di sera, dalla montagna tutte coperte di neve. Presso una quercia il pastore dorme quel sonno lungo, un fuoco di cielo l'assopì. Un fulmine ha ucciso il pastore e allora vicino alla quercia, e allora la sera tornano da sole le mucche un po' coperte di neve trovando la via della stalla. Ecco, questi tesori di poesia sono nascosti in questo librino che leggo e rileggo con grande gioia.
Grazie davvero Claudio Visentin e buona giornata.
A voi, a presto.